Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Luciano Bossina, docente di filologia classica presso l'Università degli Studi di Padova. Tra egoismo e verità, gli studi umanistici come scienza, è il titolo della sua riflessione tenuta il 20 giugno 2023. Buon ascolto!
Magnifico rettore, signor sindaco, autorità accademiche e cittadine, colleghe e colleghi, e naturalmente soprattutto dottoresse e dottori di ricerca. Tra il 1867 e il 1868 a Lipsia, un giovane studioso di materie filologiche andava compilando nei suoi taccuini alcuni progetti di ricerca. Era destinato a un grande successo e a lasciare una traccia profonda nella storia del pensiero, ma in quel momento Friedrich Nietzsche era solo un giovane ambizioso e brillante. Non aveva neanche 24 anni, più o meno l'età in cui di solito in Italia si incomincia il dottorato di ricerca. Ha in animo di scrivere un saggio sulla filosofia di Democrito e raccoglie per questo nei suoi appunti un po' di materiali, anche si vede subito che al di là dei materiali tecnici che vuole raccogliere, talvolta anche con qualche considerazione un po' stravagante, ad esempio se vi sia qualche rapporto tra la dottrina degli atomi e la democrazia, lui è palesemente assillato da un problema metodico molto più generale, ovvero quello di definire i rapporti nella ricerca scientifica tra l'appagamento individuale e le ricadute sociali. Gli appunti sono piuttosto confusi e ci permettono tra l'altro anche di vedere un pensiero registrato mentre nasce. E la domanda che aleggia su queste pagine è sempre: che cosa viene prima nella ricerca, l'individuo o la società? Egli è fermamente convinto in questo momento che debba venire prima l'individuo, l'appagamento dei bisogni intellettuali della persona e poi solo dopo quelli della società. Lo dice con un linguaggio anche piuttosto rude, piuttosto brutale, lo dice con un linguaggio molto aristocratico. Dice che nella ricerca, ormai come nel mondo del lavoro, i ricercatori sono diventati come degli operai di fabbrica prestati alla scienza. È una frase un po' sgradevole, ma il suo timore era quello di vedere la ricerca scientifica seguire lo stesso processo che osservava nel mondo del lavoro, in cui i lavoratori appunto erano diventati operai di fabbrica in catena di montaggio. Il problema è che lui temeva che il ricercatore diventasse una manovalanza meccanizzata e inconsapevole. E per questo richiamava l'esigenza che il ricercatore dovesse prima soddisfare i propri bisogni intellettuali e poi dopo quelli della scienza. Lo dice in maniera anche piuttosto colorita, bisogna dirlo agli studenti, segno che pensava già da professore. Negli appunti successivi comincia a riflettere diversamente, comincia a sentire anche una certa stizza per alcune ricerche che ritiene troppo asfittiche. Anche questa scienza, e parla della sua, della mia, della filologia, deve servire al prossimo, deve servire al futuro. Ma tutte queste riflessioni, che producono anche una critica piuttosto accesa alla zavorra inutile, prendono a un certo punto la formula di un monito che forse oggi ai dottoresse e dottori di ricerca si può anche convenientemente ripetere, come da coetaneo a coetanei. Anche nella ricerca scientifica, dice Nietzsche, il principio è lavoro per il prossimo. Le parole lavoro per il prossimo sono robustamente sottolineate. Che cosa vuol dire nella ricerca umanistica lavoro per il prossimo? Questo glorioso Ateneo ha previsto oggi che a prendere la parola fossero due oratori, in rappresentanza, nel mio caso tra l'altro del tutto immeritata, dei due grandi ambiti delle scienze, quelle che Wilhelm Dilthey chiamava le due parti del globus intellectualis, le scienze della natura e le scienze dello spirito. Talché potremmo dedurre anche qualche questione interessante. C'è qualche differenza nel servire il prossimo tra questi due ambiti delle scienze, o è semplicemente diverso il senso del prossimo a cui queste discipline si rivolgono? Il nome di Wilhelm Dilthey non risuona a caso. Come forse sapete, il filosofo che più di tutti si è cimentato nel provare a distinguere le scienze della natura dalle scienze dello spirito, vedere come operano da un punto di vista cognitivo, quali sono probabilmente le loro relazioni vicendevoli. Eppure non pare che in questa poderosa sua riflessione egli si sia mai posto il problema, il dilemma di misurare se le scienze umanistiche e le scienze naturalistiche abbiano un diverso impatto sul prossimo. Eppure, pochi anni dopo la pubblicazione del suo maggior capolavoro, in Germania cominciarono a diffondersi dei progetti di riforma scolastica che miravano espressamente, in maniera drastica, a ridurre lo spazio delle materie umanistiche nella scuola a tutto vantaggio delle materie scientifiche. Era il 1890. Da quel momento in avanti, nazionalismo e modernità sono diventate le parole d'ordine di tutte le riforme scolastiche che credono di poter far coincidere il concetto di progresso con la mortificazione di uno dei due parti del globus intellectualis. E allo stesso tempo però occorre ricordare, occorre osservare che da quel momento in avanti noi sentiamo che alle scienze umanistiche è posto sistematicamente il problema, la domanda, la richiesta di argomentare, affermare, talvolta anche difendere la propria capacità di giovare al prossimo. È una richiesta che talvolta prende la forma del sollecito, talvolta anche il tono dell'imposizione, ma che ha sempre delle ricadute salutari. Che nello studio umanistico si possa provare piacere, cioè a pagamento individuale, pare una necessità inestirpabile e allo stesso tempo anche un privilegio da giustificare. Moltissime delle apologie dello studio storico sono nate proprio a partire da questa disincantata ammissione. Il grande Marc Bloch, lo storico francese, che ha scritto la famosa apologia della storia per rispondere alla domanda del figlio, papà, a che serve la storia? Parte innanzitutto dal riconoscimento del godimento estetico che lo studio storico produce, dalla sottile seduzione del diverso, non appena si abbia la possibilità nello studio storico di conoscere uomini di terre e di epoche lontane. L'apologia della storia di Bloch è in buona parte, almeno nella sua prima parte, più un'apologia del piacere della storia. Un piacere, dice Bloch, per cui non bisogna arrossire. E del resto, sono proprio forse le domande dei figli, nella franchezza di questa età inesorabile, che pongono i padri di fronte a delle domande inaggirabili. Se è vero che anche Antonio Gramsci, in una delle più belle pagine sulla difesa della storia, l'ha scritta in una lettera dal carcere a suo figlio Delio. A Delio piace la storia e Gramsci è contento e prova a spiegargli però perché dovrebbe piacergli la storia, anche se affiora alla fine della lettera la consapevolezza che forse le motivazioni di un grande intellettuale messo in carcere dal fascismo non sono esattamente le motivazioni di un bimbo. La verità è che se risponde con franchezza, se non sente in sottofondo un moto di scetticismo o di rimprovero, qualsiasi studente che si iscriva all'università a uno studio di materie umanistiche, se interrogato sulle motivazioni della sua scelta, non resisterà da ultimo ad addurre la ragione forse più limpida, e cioè che questo studio semplicemente piace. Ma con Bloch, con Nietzsche, con Gramsci, con personalità così diverse, noi capiamo benissimo che non si tratta di ammettere l'appagamento individuale, ma di capire di qual tipo esso sia, soprattutto in una logica di maturazione intellettuale. E capiamo soprattutto che non appena si varchi il confine del dottorato di ricerca, il tipo di appagamento intellettuale deve necessariamente mutare, perché non può più sentirsi autorizzato a sentirsi estraneo, parallelo, oppure indifferente, ma deve essere coincidente con l'interesse comune. Ora, voi lo sapete, nel sistema universitario italiano c'è anche una strisciante incertezza sull'identità stessa del titolo di dottore, che viene conferito a gradi di formazione diversi. All'estero non è così. Il titolo di dottore si consegue per solito solo alla fine del dottorato, perché si vuole valorizzare l'origine prima della denominazione, che è il conseguimento della cosiddetta venia docendi, cioè del diritto a insegnare. Lo ricordo non certo per sottilizzare sui processi di conseguimento del titolo, ma per ribadire che il dottorato di ricerca ha nella sua stessa denominazione, nella sua stessa origine, un atto di propensione verso il prossimo. Si diventa dottori non perché si abbia o si raggiunga un sapere, ma perché si sia pronti a trasmetterlo. E in questa alternativa tra egoismo e altruismo, che naturalmente non intendiamo in senso morale, ma in senso conoscitivo, il passaggio dalla laurea al dottorato non implica soltanto un allargamento o un'estensione della conoscenza, ma un cambio di stato della conoscenza. Se ho ben inteso, tra poco vi alzerete, vi hanno schierato per compagini intellettuali, pugnerete il tocco, getterete in aria. Ma se noi avessimo il piacere di sentire pronunciare ad alta voce il titolo delle vostre dissertazioni dottorali, una per uno, avremo davvero una manifestazione travolgente della ricerca umanistica e della sua molteplicità. Però allo stesso tempo sentiremo forse ancora più urgente quel monito che abbiamo prima formulato con le parole di Nietzsche. Che cosa vuol dire nella nostra scienza lavoro per il prossimo? Chiunque si ponga questa domanda nella ricerca non deve naturalmente farsi intimorire dallo specialismo che la ricerca comporta. Un grande e tormentato storico del passato, Friedrich Meinecke, osservava che fino a quando si nuota dentro il fiume non si può vedere dove porti la corrente e donde provenga, bisogna salire su un ponte per vederlo. Ecco, anche questa domanda naturalmente va posta dall'alto, senza chiedere alle singole pagine delle vostre dissertazioni di interagire direttamente nel dibattito pubblico, ma di provare a riconoscere dall'alto e con sguardo lungo donde provenga e dove vada la corrente in cui voi operate. A partire, io credo, da una consapevolezza che non è molto esercitata, almeno non lo è a mio parere quanto dovrebbe, ovvero sia della riflessione su che cosa ha significato per le scienze umanistiche essere accolte nell'alveo della scienza. Noi oggi parliamo di scienza ovunque. Ma un tempo si parlava di studia humaniora, di studia humanitatis. Il baricentro era sull'uomo, non sulla scienza. Essere accolti nell'alveo delle scienze è stato un lungo, doloroso processo che ha comportato per le scienze umanistiche, quelle che noi chiamiamo le discipline storiche, filologiche, linguistiche, artistiche e letterarie, di essere accolte all'interno di un processo di Wissenschaft, di scienza. È un processo non più tardo che ottocentesco e che ha conosciuto forti resistenze ancora nel secolo scorso. È obbligatorio però ricordare che le maggiori resistenze non sono venute, come forse vorremmo talvolta, ci piacerebbe talvolta pensare, dall'altra metà del globus intellectualis, ma sono venute dall'interno, cioè sono venute da quei settori della cultura umanistica che era refrattaria a concedere l'ingresso alla scienza, nell'idea che nella regione dello spirito, nella regione del talento, dell'ispirazione, non potesse essere governata dalle regole della scienza. Per loro, per questi esimi cultori degli studi umanistici, riconoscere che queste discipline erano scienza significava scimmiottare in maniera caricaturale le scienze della natura. E proprio la parola scienza era respinta come se fosse, e non uso naturalmente formule a caso, una matta bestialità. E la responsabilità di averla prodotta, prima in Germania, poi negli altri sistemi accademici europei, fu assimilata niente meno che a un colpo di Stato. Ora noi dobbiamo ricordare che in realtà l'ingresso di queste discipline all'interno della scienza è in realtà prodotto, è stato prodotto da esigenze perfettamente contrarie a quelle che temevano gli oppositori. Non si trattava affatto di svilire le scienze umanistiche costringendole a mettersi all'imitazione o al scimmiottamento delle scienze naturali, ma a difendere lo spazio delle scienze umanistiche dalla loro ipoteca e dalla loro giovo, dimostrandone il carattere autonomo e irriducibile. Detto altrimenti, si trattava di difendere le scienze umanistiche da due morse potenzialmente soffocanti: a sinistra le scienze della natura, a destra la metafisica in odore di teologia. Io credo che a chiunque compia ricerca si debba compiere un esercizio. Quella svolta fondamentale che ho ricordato ha prodotto negli studi umanistici l'ingresso dei criteri di verifica del metodo, ha prodotto il processo di accertamento del vero, ha prodotto l'idea che l'opinabile non possa prevalere sul certo. E da questo punto di vista si offre un esercizio, credo, molto utile a chi compie ricerca nella scienza, soprattutto nella scienza umanistica, cioè quella di ritornare alle origini della propria disciplina per riconoscere quali sono stati i moventi che l'hanno animata. Chi si sottoponga a questo utile esercizio riconoscerà facilmente che ovunque il movente è stato l'accertamento, il discernimento del vero rispetto al falso. Vale per la filologia, che è nata nel momento in cui un lettore più esigente di altri si è sentito chiamato a riconoscere se un certo verso di Omero fosse o non fosse autentico. Vale per la storiografia, che nel grande esempio di Tucidide non ha trattato soltanto della ricostruzione degli accadimenti di un grande evento, che era una grande guerra, non troppo dissimile forse da quella che ci minaccia da lontano, ma scoprire le vere cause di quella guerra. Vale per la storia dell'arte, della storia della letteratura, dell'estetica, le quali nel momento in cui formavano i canoni per i posteri definivano anche i criteri di accertamento dei modelli che prediligevano. E vale naturalmente per la linguistica. Occorre in effetti ricordare che fin dalle sue origini la linguistica in epoca greco-romana fondamentalmente cercava di verificare entro che termini il linguaggio fosse capace di rappresentare credibilmente la realtà. Ora io credo che questi impulsi non possano perdere di ciclica attualità. L'orientamento dell'elettorato, anche in termini di propaganda subliminale, la difficoltà dell'accertamento delle informazioni, la diffusione delle fake news, delle manipolazioni dell'immagine, della voce, ma anche il tentativo di appagare, forse addirittura di sollecitare i bisogni dell'individuo riducendolo a modello statistico, il pericolo che il revisionismo coatto prevalga sulla revisione critica, il persuasivo sul vero, il finto sull'autentico, forse anche l'irruzione ora promettente, ora minacciosa dell'intelligenza artificiale. Tutto questo in effetti dimostra che la pulsione a praticare criteri di accertamento della verità rimane, sullo sguardo lungo della scienza, l'obiettivo irrinunciabile. Abbiamo preso le mosse da Nietzsche, forse con Nietzsche conviene concludere, anche per non eludere una questione che sarebbe altrimenti scorretto fare, cioè che proprio a questo pensatore si deve in buona parte la corrosione della verità, la corrosione dell'oggettività della storia, l'idea che la verità sia fondamentalmente un atto retorico. È lo scritto ben noto, devo dire anche lancinante, su verità e menzogna in senso extramorale. Un trattato che si situa proprio a mezzo tra gli appunti che citavo all'inizio degli anni 60 e i pensieri postumi degli anni 80. Ma chi va a rileggere i pensieri postumi si rende conto che a un certo punto quella dialettica da cui siamo partiti, l'alternativa tra appagamento individuale e ricaduta sociale, prende la forma diversa, anche più scabra, quella cioè tra egoismo e altruismo. Perché Nietzsche non è affatto convinto che l'altruismo sia il vero medicamento dell'egoismo. Sostituire alla prospettiva di sé la prospettiva altrui non è un modo per raggiungere l'equilibrio. L'altruismo, osserva Nietzsche, non è che un egoismo girato al contrario. E allora qual è il vero medicamento dell'egoismo? La ricerca della verità. Das Erkennen wollen der Dinge, wie sie sind. Il voler riconoscere le cose così come esse sono. Si tratta di passare, potremmo dire, dalla passione per la conoscenza, che può restare individuale, alla passione per la verità, che non può che essere comunitaria. Ed è proprio questa l'espressione che usa. Die Leidenschaft für das Wahre, la passione per il vero, la passione per il vero, a dispetto di tutti i riguardi personali, di tutte le cose gradevoli o sgradevoli, è la più alta e perciò stesso la più rara. Potrà forse sembrare paradossale, forse anche intenzionale, che io abbia assunto dal filosofo che ha decostruito il senso della verità un motto che possa servire alla ricerca scientifica. Eppure forse, se torniamo alla domanda da cui siamo partiti, come può lo studio umanistico servire al prossimo, forse possiamo davvero concludere con una risposta parziale, ma non credo inutile. Operando per mantenere desta la passione per il vero, cioè per mantenere desti i criteri, i bisogni che distinguono il vero dal falso, e perché il confine che li separa, perché un confine c'è, a colpi di retorica relativistica non venga alla fine svaporata fino a svanire. Al netto di tutte le indagini che voi avete prodotto per il progresso del sapere, l'Alma Mater saluta oggi una ben nutrita compagine di dottori che eserciteranno nella società, in qualsiasi ruolo essi avranno, un atto di sorveglianza. E lo faranno, lo farete, con la maturità intellettuale di chi ha trovato nella ricerca scientifica il punto di convergenza in cui apparamento di sé e lavoro per il prossimo coincidono.
Avete ascoltato Tra egoismo e verità, gli studi umanistici come scienza, una riflessione del professor Luciano Bossina tenuta il 20 giugno 2023 durante la cerimonia di proclamazione dei dottori di ricerca dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.